E dopo la sigla noi siamo pronti per andare on air, andare in diretta come tutte le mattine dalle 7.30 alle 8 la prima parte, poi si continua fino alle 9 e noi siamo felici di tenervi compagnia, entrare nelle vostre case o all'interno delle vostre automobili, perché la formula è in radiovisione del format, quindi ci seguite sia sul canale 13 del Digitale Terrestre sia su Radio Med 91.3 FM. Salutiamo a proposito della radio chi cura l'FM, in questo caso la regia e poi l'uomo che parla, perché insomma è stato riabilitato a tornare anche in onda. Danny, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Benissimo.
Benissimo.
Non mi trovi bene?
Ti trovo con sta camicia rosa, insomma,
esatto,
cravatta grigia, non è proprio il massimo.
La vigilia della partita del Palermo di domani. Domani grande scoop, vedrai grandi novità.
Grandi novità.
Allora, Vincenzo.
Sì, però non esagerare. Aspetta, c'è la tazza, tazza, c'è
dopo il pesce da aprire di ieri.
Sì. Ma dov'è il caffè? C'è il caffè veramente. Ma
questo
sarà il caffè? È il caffè di ieri, questo sarà il caffè.
Mezzo litro di caffè, così ti svegli.
Sì, ho capito, ma sarà il caffè di ieri, sarà anche freddo sto caffè. Vabbè, dopo lo assaggiamo eventualmente. Saluto Ino Sfameli che cura la regia televisiva e Luigi Vitale, insomma la squadra di Mattino Nair. Come ogni mercoledì poi avremo modo di ci sono degli arresti eccellenti che scopriremo poi nell'edizione del GR alle 8 che arrivano da Catania, questa notizia in primo piano questa mattina, e molte altre ve le daremo durante le varie edizioni. Ma noi partiamo sempre con il mercoledì mattina all'approfondimento socio-sanitario. Per molti di voi che sono a casa o sono in macchina e vogliono sapere di più su insomma l'approfondimento nell'attesa, arrivano sempre dei medici, degli specialisti, insomma, a tenerci compagnia proprio di mercoledì. E c'è la dottoressa Monica Sapio, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere qua. Immagino che non abbiamo rubato tempo al suo lavoro prezioso che fa quotidianamente in un ospedale della città di Palermo, che è il Buccheri La Ferla. Quindi poi noi attraverso i medici scopriamo anche i vari reparti, le varie specializzazioni, come si prendono cura dei pazienti. In questo caso andiamo al Buccheri La Ferla, che devo dire, non perché qui, ma è una delle strutture che funziona di più in città, ma è un fiore all'occhiello anche della nostra regione Sicilia.
Grazie, ci lavoro da più di 30 anni, quindi lo sento un po' mio e sono convinta che ci sono veramente delle eccellenze, perché le ho viste crescere e vedo l'atteggiamento dei medici e la crescita continua sostenuti dall'amministrazione. È forse una struttura più snella di un ospedale pubblico e quindi qualcosa si può fare di più,
anche se poi chi lavora, chi amministra un ospedale pubblico deve ragionare in questa direzione, cioè deve ragionare così, di andare avanti, perché davanti abbiamo i pazienti e quindi non possiamo precluderci nulla, dottoressa, insomma dovrebbe essere il leitmotiv di tutti i medici.
Assolutamente sì, io credo che la carta vincente del Buccheri sia il fatto che siamo cresciuti come squadra. Ci sono delle squadre che funzionano al Buccheri La Ferla in vari settori naturalmente, e quindi io lavoro nel servizio di anestesia che come squadra ha sempre funzionato dagli anni 80 ad oggi.
Volevo entrare nel dettaglio anche del reparto dove si trova la dottoressa Sapio. È un reparto molto delicato, perché parliamo anche di come affrontare momenti in cui il paziente circondato da situazioni di dolore, che hanno a che fare col dolore, è vero dottoressa?
Sì, il mio settore specifico di cui sono responsabile è proprio quello della terapia del dolore, e ci dedichiamo soprattutto al dolore cronico non neoplastico, perché in città ci sono delle strutture che si dedicano invece in maniera specifica al dolore cronico neoplastico di altissimo livello professionale e organizzativo. Per cui ormai tanti anni fa io ho dato questo indirizzo più verso il dolore cronico non neoplastico, che è il dolore di tutti i giorni per tanti anni, troppi, il dolore delle malattie quasi banalizzate, ho l'artrosi, ho la cefalea, ho l'ernia del disco e la lomboscialgia, le nevralgie, tutto quel dolore cronico che purtroppo appunto non neoplastico è poco considerato da molti medici. per fortuna con la legge 38 del 2010, ormai sono passati sei anni. Anche se si è fatto molto, anche se l'applicazione non è stata efficace in tutte le strutture, in tutti i livelli, non tutti i medici di medicina generale hanno aderito, ma ci sono anche nell'ambito dei medici di medicina generale dei gruppi che si occupano di terapia del dolore ad altissimo livello.
Ma perché, io mi chiedo, alcuni dei medici italiani e siciliani non hanno aderito? È una questione culturale, se c'è sono delle norme da applicare, qualsiasi medico si deve applicare.
Sì, ma non è una questione di soltanto di norme, nella medicina ovviamente ci vuole la competenza scientifica. Io credo che per troppi anni, per fortuna adesso la situazione è cambiata, non si è parlato di medicina di dolore, di medicina del dolore all'università. Adesso da almeno una decina d'anni invece la situazione è cambiata, quindi i giovani medici sono più formati dei medici quarantenni, cinquantenni e sessantenni.
C'è sempre tempo per formarsi, perché se ci sono dei medici che hanno 50 anni e ancora hanno davanti diversi anni di servizio, un bel corso di aggiornamento per...
Infatti con un progetto regionale che è partito da un'iniziativa del Bucchieri La Ferla, abbiamo girato con un gruppo di medici e infermieri tutta la regione, provincia per provincia, proprio per far rendere note le nozioni elementari, base del dolore, e far comprendere a tutti, un medico e un infermiere per reparto di tutte le strutture sanitarie della Sicilia, un lavoro veramente immane, poi con la nostra viabilità è stato molto difficile.
Dura.
Per diffondere e fare gruppo. Abbiamo finalmente fatto partire un progetto di rilevazione dei dati, per cui i medici e gli infermieri che aderiscono a questa iniziativa compilano delle schede, insomma dimostrano che stiamo cambiando la situazione in Sicilia.
Lei ha detto prima una cosa molto importante che mi auguro i telespettatori possano, perché questa trasmissione la mattina che raggiunge molti telespettatori, molta gente che magari sta male a casa, molta gente che si chiede ma come mi possono aiutare, in che modo i medici mi possono aiutare, perché magari sta in delle condizioni non proprio ottimali.
L'aiuto è forse multidisciplinare, o comunque anche il medico del dolore deve fare più cose. Deve prima di tutto ascoltare il paziente e credere a quello che il paziente dice. Dopodiché deve entrare spesso anche nei nuclei familiari, perché questi malati dolorosi cronici hanno difficoltà anche nell'ambito del nucleo familiare, degli amici, nel loro sociale, sul posto di lavoro, eccetera. E poi ovviamente deve intervenire con farmaci o tecniche, anche banalmente delle tecniche infiltrative. Poi ci sono tutte quelle procedure di terapia del dolore avanzate che anche in Sicilia, a Palermo, a Catania, in tutte le province sono realizzate da medici del dolore che fanno una terapia del dolore invasiva. Ma secondo me il problema non è che mancano i centri dove si fa terapia del dolore invasiva. Ci sono, forse sono oberati al lavoro, sovraffollati, ma ci sono. Il problema qui è la sensibilità dei medici e di tutto il personale verso il dolore cronico.
Non so se è d'accordo l'ospite che abbiamo al telefono, perché grazie Renny abbiamo Fabio Giuseppina, se non sbaglio, che è referente.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao Giussi.
Come va?
Ciao Monica, sono un po' in questo momento, come dire, in confusione, perché sono proprio alla stazione centrale di Roma, però tenevo a essere comunque presente con voi.
Benissimo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, ricordiamo che tu rappresenti l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, referente responsabile sezione Bagheria e Palermo. Noi stavamo cominciando a parlare con la dottoressa nella situazione della terapia del dolore, di come viene affrontato proprio questo. questo tema in giro per la Sicilia e per l'Italia. Entrare nel dettaglio che uno degli articoli che c'è questa settimana su Nell'attesa, appunto, che farei vedere proprio attraverso il sito, anzi l'uscita settimanale, la sindrome fibromialgica, una costellazione di sintomi o un'unica entità clinica? Domanda che fa giro subito a te, perché così ci rispondi.
Allora, io parlo naturalmente per come paziente, perché io sono una paziente fibromialgica. Diciamo che posso dire, per la mia, insomma, per la mia esperienza, per il mio vivere, la malattia è un insieme di sintomi, appunto, infatti è una sindrome, che però poi si racchiudono in un'unica entità, in quanto il paziente fibromialgico viene caratterizzato proprio da un malessere, un vivere proprio male, un malessere generale a causa di tutti questi sintomi, che veramente sono tanti e sono a volte anche molto invalidanti. Quindi è molto complesso e molto difficile gestire da soli la propria malattia.
Ecco, io sono... Ma no, ti crediamo, e crediamo a tutti quelli che questa mattina si sentono tirati in causa, perché devo dire, devo essere sincero, non conoscevo questa sindrome, ma non me ne voglia, dottoressa, non me ne voglia Giussi, perché se ne è parlato poco, evidentemente, c'è stata poca poca comunicazione. Quindi io adesso non so i dati in Sicilia, visto che noi siamo una TV seguita in tutta la Sicilia attraverso la radio Palermo e provincia, quanti pazienti ci siano che hanno questa sindrome di cui stiamo parlando stamattina. Qualcuno mi vuole dare...
Parliamo del 2-4-5% della popolazione
italiana.
Ahimè, viene spesso diagnosticata tardivamente. L'esordio è in età giovanile, anche fino ai 25-30 anni, ma poiché si tratta appunto di sintomi che possono essere quasi scompagnati tra di loro, c'è l'emicrania, la cefalea, questa stanchezza cronica e il dolore muscolare anche diffuso oltre che in punti particolari, il dolore articolare, la colite, sindromi ginecologiche, di pertinenza ginecologica. Quindi spesso il paziente fa il giro delle sette chiese, perché va da specialisti diversi, poiché non viene riconosciuta come sindrome unitaria.
Un punto di riferimento è la vostra associazione, giusto?
Sì, noi abbiamo due punti di incontro che si svolgono il giovedì, una presso il poliambulatorio dell'ASP di Bagheria in via Mattarella numero 82, e una invece presso l'ospedale Buccheri La Perla, in particolare l'ambulatorio 8, stanza numero 8, dalle Palermo è dalle 15 alle 17 l'incontro, mentre Bagheria dalle 16 alle 18. Troverete sempre o me o comunque qualche referente, diciamo, come paziente che potrebbe dare delle informazioni. C'è accoglienza, ma soprattutto in questi incontri viene fuori proprio un rapporto umano importantissimo e fondamentale. Infatti per questo motivo invito tutti i pazienti fibromialgici o con sospetta diagnosi di fibromialgia a cercarci e trovarci, perché il confronto, il rapportarsi tra di noi è veramente fondamentale.
Bene. Allora io ti ringrazio perché sei stata con noi, ti lasso visto che sei in pieno movimento romano in quel della stazione.
Ringrazio tantissimo voi, saluto tutti e do un bacio a... io le chiamo le mie pupe, no? Ormai sono, insomma, le mie bimbe. Ringrazio tutti, ringrazio anche te di questa opportunità.
Ma figurati. Torneremo a parlarne,
Ciao,
un abbraccio.
Ciao Giussi.
Ciao.
E poi creare anche un rapporto bello con il paziente è secondo me la prima terapia, quella.
Allora io ti devo dire che lo dico qua in diretta,
sì,
che mi hanno inserito in una chat di questo gruppo di pazienti fibromialgici. Io il primo giorno che ho letto tutti questi messaggi di sofferenza tutti insieme mi sono messa a piangere. Perché trasmettono questo, un grandissimo bisogno.
Lei sembra
bisogno.
Una persona, io l'ho vista entrare stamattina per la prima volta, non ci conoscevamo prima, lei sembra una persona col pugno di ferro per il tipo di lavoro che fa.
Ma lo sono certamente.
Lo è, però secondo me dentro c'ha una serie di emozioni, soprattutto perché lei ha un ruolo delicatissimo come tutti i medici, ma soprattutto si trova davanti pazienti che cercano aiuto. Dopo tanti anni cercano di risolvere una problematica che è quel dolore che non li lascia.
E adesso finalmente possiamo fare qualcosa. Ci siamo riuniti in una rete, ci sono professionisti al policlinico, professionisti al Buccheri La Ferla, c'è questa associazione dove Giusi ma tante altre persone fanno moltissimo per l'accoglienza, ci sono degli specialisti che si occupano in maniera specifica, insieme ad altre cose naturalmente che fanno, si occupano in maniera specifica della fibromialgia. E adesso tanto si può fare, prima di tutto una diagnosi,
allora,
e lì serve il reumatologo.
La fermo un attimo perché adesso mi dice anche come si arriva alla diagnosi,
certo.
Poi se ci sono lo dico perché è molto importante, avete questa possibilità, andiamo avanti fino alle 8 con la dottoressa, quindi ancora una decina di minuti. Se qualcuno di voi ha avuto già esperienza, è un paziente fibromialgico, o c'è qualcuno che dice io penso di far parte di questa cerchia di pazienti perché ho delle caratteristiche, sto male, vi potete fare sentire in diretta, avete questa possibilità, e quando vi capita di avere anche un medico a vostra disposizione, poi lo è sempre durante la quotidianità presso il Buccheri La Ferla, però se c'è qualcuno in giro per la Sicilia che vuole chiedere, vuole domandare, vuole fare una domanda alla nostra dottoressa, può chiamarci in diretta, il numero è in sovraimpressione 091 843 4324, qualora ci sono delle domande che volete fare in diretta questa mattina, questo mercoledì. Noi tra poco torniamo, abbiamo l'oroscopo del giorno, la nostra prima rubrica di questa mattina. A tra poco.
Siamo al 26 di ottobre, i giornati corrono uno dopo l'altro e anche per oggi le stelle ci vengono in aiuto per farci affrontare al meglio la giornata. Vediamo subito l'Ariete, l'impulsività potrebbe condurvi su di un terreno sdrucciolevole, attenzione. Toro, il malumore vi spingerà a giudicare le cose con sfiducia. Gemelli, vi sentirete più attivi e dinamici del consueto, mentre diciamo che per il Cancro non dovete abbandonarvi ad atteggiamenti un pochettino inopportuni. Leone, approfittate di una buona occasione per chiarire un equivoco e Vergine, sappiatevi accontentare di ciò che potrete cogliere con facilità. Bilancia, migliorate lo stato d'animo per ottenere i risultati sperati. Scorpione, sarete un pochino distratti e soprattutto preoccupati in modo eccessivo. Veniamo invece agli amici del Sagittario, vi sentirete più sollevati dopo una chiarificazione amichevole. Capricorno, cercate di mettere un po' d'ordine intorno a voi, che non guasta mai. Per oggi, per l'Acquario, non mancheranno alcune piccole inevitabili contrarietà passeggere. Per i Pesci invece giornata proficua per tutto ciò che riguarda i contatti. E con questo l'oroscopo del 26 di ottobre termina, io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per l'attenzione, a domani.
Siamo sempre in diretta sul canale 13 del Digitale Terrestre, il nostro canale in tutta la Sicilia, naturalmente lo abbiamo ricordato per molti mesi di risintonizzare il decoder, c'è qualcuno che ancora magari insomma ha toccato il telecomando, ha toccato tutto quanto, ha smarrito canali a destra e a manca, dovete risintonizzare perché nella guida automatica, poi nella sintonizzazione automatica sul 13 ci siamo noi, diffondete e naturalmente anche in diretta radiofonica la frequenza è sempre quella da anni 91 e 3. Siamo con la dottoressa Monica Sapio che ci sta parlando anche della sindrome fibromialgica, soprattutto abbiamo una telefonata e questo è molto importante. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi questa mattina? Come si chiama?
Buongiorno, ciao a tutti, sono Francesca.
Ciao Francesca, ci chiami da dove?
Da Palermo.
Da Palermo, immagino che c'è una domanda da fare alla dottoressa?
Sì, allora io praticamente ho 44 anni e da quando ho avuto la mia prima bambina e sono stata in coma ho iniziato ad avere tanti problemi. All'inizio mi prendevano un poco per depressa, magari ero rimasta scioccata dal fatto che mi era accaduto e poi invece piano piano mi sono accorta che sempre più problemi mi affliggono. tra questi il mal di testa, la stanchezza, il nervosismo. Nervosismo che comunque piano piano si è fatto sempre più pesante, visto che avevo dei problemi ginecologici dovuti al fatto che mi avevano tagliato la soglia dell'utero, ho dovuto iniziare una terapia anticoncezionale. Quindi insomma un aiuto già avrei potuto averlo. Intanto io sono stato per 4 mesi come un animale con dolori atroci e poi con la pillola anticoncezionale ho trovato una soluzione iniziale, perché poi praticamente i problemi sono andati sempre più ad aumentare, perché il mal di testa è aumentato, il nervosismo pure, i battiti cardiaci. Io lavoro con il dottore, ripeto, e quindi devo mantenermi anche la calma davanti alle persone.
Ah, quindi tu, Francesca, senza dirci ovviamente per tanti motivi, dove lavori?
Con
un medico di base, perfetto.
Che è anche oncologico, quindi capite bene che arrivano un po' problematiche di tutti i tipi.
Di tutti i tipi, certo.
A questi problemi mi si è aggiunta anche una colite, ma...
Cioè, una serie di caratteristiche che adesso la dottoressa risponde. C'è una domanda chiara che vuoi fare alla dottoressa, cioè allora, vuoi sapere se rientri e potresti rientrare in questa sindrome?
Sì. Allora, io ora come ora non so più, perché ho anche abbandonato un po' tutto, perché non trovo una soluzione. Però visto che adesso vi ho sentito, ho detto allora forse ho trovato la persona giusta, visto che adesso si sta a Salerno e sapevo solamente che c'eravate a Roma. Quindi di sicuro vi darò a trovare per cercare di capire un po' al meglio quale cura devo fare.
Allora, Francesca, facciamo rispondere.
Ti rispondo. Sono molte le persone come te che hanno dei sintomi come tu li hai descritti, gravi o meno gravi, comunque sfumati.
Anche i dolori articolari e la stanchezza, che
ecco,
non
appunto.
È indifferente.
La diagnosi di sì.
Arrivano a portarmi anche a non poter guidare, a non poter portare i sacchetti.
Molto invalidanti, molto invalidanti,
certo,
sì.
Certo, certo.
È l'udito.
Anche
pure.
L'udito.
Oltre le algie pelviche che anche in un semplice rapporto con mio marito sono diventate anche problematiche.
Sì, allora la diagnosi, ahimè non esiste un esame. Un esame che possa diagnosticare in maniera inequivocabile la fibromialgia. E bisogna intanto sospettarla dal punto di vista clinico, e qui basta ovviamente una visita presso il nostro centro o presso un centro di reumatologia e al Policlinico di Palermo, alla cattedra appunto di reumatologia, il professore Triolo, la dottoressa Guggino ha avviato un ottimo ambulatorio proprio dedicato alla fibromialgia, e quindi o da noi o al Policlinico si può fare la prima visita. Dopodiché
al Policlinico oppure?
Allora io ti consiglio di rivolgerti all'associazione AISF, perché poi loro ti danno tutti i percorsi.
Sì, perché io la mia diagnosi vera e propria di fibromialgia l'ho scoperta dopo tanti anni tramite una reumatologa.
Appunto, e allora,
tu stai guardando, scusatemi, stai guardando la TV, Francesca?
La radio, perché sono in macchina.
Tu sei in macchina e stai ascoltando la radio. E allora io ti posso dire che c'è un sito dell'AISF.
Sì.
Onlus Sicilia, Bagheria Palermo, lo trovi e ci sono dei numeri di riferimento. Se dovessi avere dei problemi, richiamaci o contattaci tramite la pagina Mattino Nair. Insomma,
infatti, la cosa che ti dà più fastidio è che, siccome sei un tipo molto energico e
certo.
Faccio 3 lavori al giorno, praticamente essendo che mi vedono sempre in movimento, sempre
e questa
attiva,
è una caratteristica
faccia,
dei fibromialgici.
Non ci credono, pensano che è una cosa.
Grazie Francesca, io ti auguro buona giornata e buon lavoro.
Grazie tante, ci rivedremo di sicuro. Grazie
ecco.
Infinite.
Pensa un po', questo è come dire un campione che
ed è proprio tipico, l'assetto psicologico dei fibromialgici è così, non ci crede nessuno perché sono iperattivi. Nessuno crede alla fatica che fanno la mattina per alzarsi e mettersi in moto, ma hanno questa voglia di fare, cercano comunque sempre di fare.
Sì.
Sono spesso persone, ripeto, giovani,
però,
molto motivate, che hanno la famiglia, i figli.
Si arriva, perché bisogna intervenire in tempo? Perché passa il tempo, tu cerchi di fare, il corpo non ti accompagna, poi subentra la depressione, subentra la caduta psicologica.
Che non è in quel caso primitiva, ma reattiva allo stare male. Certo. Ed è un altro
quando
pianeta.
Quando il corpo non ti aiuta, tu poi ti lasci prendere dal panico generale. Abbiamo proprio un paio di minuti prima di dare la linea al GR e cambiare argomento, proprio perché, come è successo con la nostra ascoltatrice attraverso la radio, ma se ci sono telespettatori.
La cannabis, volevo parlare un attimo della cannabis, lei, un secondo.
Dottoressa, lei mi parla
nella
della cannabis.
Nella fibromialgia, ma in molte altre patologie, finalmente in Italia si può prescrivere la cannabis terapeutica. Noi la prescriviamo da mesi nella fibromialgia, dove dà ottimi risultati, e in tante altre patologie degenerative di tipo
occhio
neurologico.
Occhio a questa comunicazione, dottoressa, è molto importante.
Sì, è molto importante. Spero che ci potrà essere un approfondimento in altra sede, dato che adesso siamo in chiusura.
Sì.
Però volevo dirla questa parolina, perché secondo me è molto importante.
Se si può prescrivere la cannabis,
certo,
a chi
i
è?
Miei pazienti la prendono in farmacia. La pagano, ahimè, ancora in Sicilia, ma stiamo lavorando perché sia riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale come terapia su piano terapeutico, come tanti altri farmaci.
Questa è una cosa importantissima.
Fondamentale.
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 Bene, allora, detto questo, altre terapie?
Sì, ci sono altre terapie in via sperimentale, l'ozonoterapia, l'elettrostimolazione transcranica, la camera iperbarica, oltre alle terapie farmacologiche classiche, che però devo dire che negli anni danno un supporto, ma non sono state tali da cambiare la realtà dei fibromialgici, o almeno non di tutti. Mentre per esempio la cannabis dà dei risultati veramente insperati in questi pazienti fino ad ora.
E lì i telespettatori che stanno approcciando adesso da qualche minuto e ci sentono parlare di cannabis, state tranquilli, cari telespettatori o ascoltatori, che a fini terapeutici
ci sono le indicazioni ministeriali.
Ci sono le indicazioni del ministero per delle terapie per dei malati di fibrosi, fibromialgia. Ecco, perfetto. Quindi non stiamo dicendo nulla di grave o contro legge, anzi. Poi è un campo vastissimo, perché l'uso proprio della cannabis potrebbe aiutare, dicono gli esperti, alcuni esperti, molte altre patologie.
Assolutamente.
Ma
sì.
Diciamo,
infatti,
mi fermo qua,
certo.
Perché è un campo anche un po' minato. Allora, io la verrei a trovare durante questa stagione, perché mi piacerebbe, magari col supporto della redazione, di qualche collega della redazione, mi piacerebbe proprio venire a trovarvi al Buccheri La Ferla.
Ben volentieri.
Mi farò portavoce, magari realizzando qualche minuto di servizio, proprio per vedere come operate lì.
Col supporto dell'amministrazione, la sensibilità dell'amministrazione, abbiamo triplicato gli accessi, la nostra disponibilità, quindi il numero di giorni di ambulatorio dedicati ai pazienti dolorosi.
Grazie alla dottoressa Monica Sapio, che è stata con noi questa mattina, e siamo stati comunque utili almeno a un'ascoltatrice, poi magari altri arriveranno.
Certamente a molti. Grazie a voi.
Tanti arresti che arrivano da Catania, la giornata parte in questa maniera, ne parliamo con Gualtiero Sanfilippo per la prima edizione del GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati al GR Med, buongiorno da Gualtiero Sanfilippo e da tutta la redazione. Queste le notizie di oggi. Duro colpo alla famiglia mafiosa dei Mazzei, meglio conosciuti come i Carcagnusi, famiglia legata ai Corleonesi. La polizia di Catania ha arrestato 17 persone, tra cui il reggente Sebastiano Mazzei, figlio del boss già detenuto Santo Mazzei. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, furto, ricettazione e altri reati con l'aggravante di organizzazione mafiosa. E quella di ieri è stata una giornata elettrica per via delle proteste per le strade del centro contro la ZTL. Sono stati denunciati degli atti di vandalismo e il sindaco ha tuonato: non tolleriamo alcuna forma di ricatto o minaccia, che ha come unico risultato quello di condizionare Palermo con subcultura di illegalità e mafia. Da capire adesso se il sindaco voglia concedere o meno un incontro ai commercianti. Parliamo adesso di SIS, perché c'è stata l'assemblea dei lavoratori nel cantiere di Viale Francia a Palermo. Accanto ai 250 operai che da un momento all'altro potrebbero essere licenziati, anche i colleghi che hanno perso il lavoro quest'estate. Venerdì previsto uno sciopero e un corteo. Sono quasi 500 le persone, gli operai di tutte le età, che chiedono tutele, chiarimenti e l'intervento delle istituzioni. E per rimanere in tema di vertenze, vi ricordiamo che venerdì sarà anche il giorno del vertice al Ministero dello Sviluppo Economico per il caso Almaviva. Adesso la cronaca, perché un furgone di sigarette dei Monopoli di Stato è stato bloccato e rapinato da due o tre banditi in Piazza Indipendenza a Palermo. A bordo di un'auto e una moto hanno affiancato il furgone e hanno costretto i dipendenti dei Monopoli a portare il mezzo carico di sigarette in via Altofonte. Qui le sigarette sono state caricate su un altro furgone e varrebbero circa 100.000 euro. Sono 21 invece le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri di Ragusa nei confronti dei presunti esponenti di un'organizzazione di italiani e albanesi dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione antidroga è il risultato di un'indagine che nei mesi scorsi ha già consentito di arrestare in flagranza 8 persone e recuperare circa un chilogrammo di cocaina. Operazione antidroga anche a Enna, dove sono stati arrestati 8 pregiudicati, 2 di loro sono finiti in carcere. Le indagini hanno consentito di far luce su una vasta attività di spaccio nel territorio di Petraperzia, nei comuni vicini. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 3 kg di stupefacenti e denunciate 22 persone in stato di libertà. Adesso la viabilità. Traffico sulla 29, sulla statale 113 all'altezza di Cefalù e Capodorlando. A Palermo rallentamenti in via Chirone e via Porta di Mare a causa di lavori di scavo per guasto telefonico. Chiusura parziale invece in via delle Alpi per lavori di scavo su rete fognaria. Per lo stesso motivo rallentamenti anche in via dell'Arsenale. Il meteo al mattino, cielo sereno e poco nuvoloso in tutta l'isola, ma con tendenza al passaggio di velature sempre più estese. Temperature minime in lieve ulteriore aumento. Nel pomeriggio invece da nord la tendenza è per un aumento della nuvolosità, ovunque più estesa a partire dalla sera, ma ancora senza precipitazioni. Temperature massime in lieve calo ad ovest fino a 30 gradi ad est. Questa era l'ultima notizia di questa prima edizione del GR Med. Vi rimandiamo a quella delle 8:30 circa. Ci vediamo e ci sentiamo qui su TRM e GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Rieccoci qua, e dopo aver parlato nella prima parte di questa mattina di una sindrome, di problemi legati al dolore, adesso invece parliamo di altro, parliamo di gente che sta vivendo un periodo ormai da diversi mesi afflitta anche da un dolore che è quello psicologico, perdita di lavoro, licenziamenti, insomma è una situazione che stiamo seguendo ormai dalla scorsa stagione. Sembra che quando i numeri dei licenziati siano insomma centinaia e centinaia, fanno più scruscio, come si dice. Quando si parla comunque sempre di licenziati, ma diciamo siamo sul numero di decine e decine, magari non fa tanto scalpore. Noi parliamo dei lavoratori di Sviluppo Italia Sicilia. Ne parliamo in due, diciamo, momenti. Il primo lo facciamo con l'ospite studio Salvo Patti, buongiorno. Che è segretario provinciale Will Banche. Adesso mi spieghi come dire l'attinenza con anche il tuo essere qua stamattina a rappresentare questa causa importante che segui già da molto tempo. Ho detto Will Banche, magari qualcuno diceva ma ci vuole un sindacato più, però tra poco arriverà anche un altro ospite.
Assolutamente, intanto grazie Vincenzo per l'invito. Will Banche viene chiamata in causa in quanto i ragazzi di Sviluppo Italia Sicilia hanno un contratto un po' particolare, lo definiremmo atipico, perché fanno parte del credito, avendo erogato credito a centinaia e centinaia di imprese sul territorio. Siamo qua intanto perché dopo diversi anni di battaglie per cercare di fare capire alla politica che si sta parlando di una società davvero che ha erogato il microcredito alle imprese in tantissime occasioni. Oggi purtroppo ci ritroviamo qua perché la politica ha deciso con un colpo di spugna un paio di mesi or sono, di chiudere una società in house, quindi che avrebbe garantito quantomeno dei costi aziendali molto molto limitati rispetto all'esterno, di chiuderla perché i conti di questa società erano in rosso, ma oggi purtroppo i problemi di una politica totalmente assente, avulsa da quelle che sono le realtà contingenti, ci porta 75 famiglie che si trovano in mezzo ad una strada con 16 mensilità arretrate, oneri contributivi e previdenziali non pagati. Quindi per questo noi al momento opportuno riteniamo opportuno ricorrere a tutti i mezzi per cercare di far ripristinare un attimo di verità.
È vero,
anche sui conti.
Ho detto prima che quando ci sono in ballo, che so, centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro, se ne parla di più. Qua parliamo di ste 75 famiglie e quasi insomma, ne stiamo parlando stamattina, immagino delle testate di tanto in tanto hanno tirato fuori la crisi di Sviluppo Italia-Sicilia, però mica c'è chissà quale scalpore dietro 75 dipendenti licenziati, che è una cosa gravissima.
Ma io chiederei piuttosto alla politica di preoccuparsi davvero dell'assistenzialismo fatto in tante occasioni. Qua non si parla di assistenzialismo, qua si parla di professionalità presenti sul territorio con laurea,
certo,
con
livello.
Master, con un certo livello, per cui ancora ci chiediamo e appunto ieri con forza la Will Banche ha chiesto in commissione lavoro, dove alla presenza dell'assessore Baccei, che ogni tanto ci pregia della sua presenza, perché devo dire che non è assolutamente facile
incontrarlo. C'è stato questo incontro importante dopo una mattinata ieri, non dico di tensione, perché ieri la tensione c'è stata per le vie del centro, perché c'è stata il corteo della contro la ZTL, invece quello è stato un sit-in abbastanza pacifico
sì,
davanti l'ARS, sì, se non sbaglio, sì, sì, sì. C'erano questi lavoratori che stavano protestando perché insomma, parliamo di licenziamenti.
Sì, abbiamo avuto questa riunione convocata dall'onorevole Greco in commissione lavoro, dove abbiamo chiesto davvero, siamo all'ultima spiaggia, abbiamo chiesto all'assessore Baccei di dirci qual è lo stato dell'arte, perché non si può più procrastinare in avanti l'allocamento di queste persone che chiedono a gran voce di essere ricollocate. L'assessore, devo dire, come sempre ha cercato di manifestare interesse alla vicenda, ma poi nel concreto diciamo appunto, ancora non abbiamo visto nulla di tangibile.
Ma perché io mi ricordo in una nostra vecchia chiacchierata la scorsa stagione, quando c'era la crisi in atto già di Sviluppo Italia, perché come diceva Patti, non è che dalla settimana scorsa che si parla del problema dei lavoratori.
Almeno due anni.
Quindi direi anche che la gestione di questi due anni non è stata,
lo dico io e mi assumo le responsabilità, è stata una gestione, devo dire, poco virtuosa. È stata poco virtuosa, che oggi però, come Will davvero chiediamo, non può ricadere sui lavoratori. Ognuno si assuma le sue responsabilità. A tal proposito, Vincenzo, devo dirti che una proposta noi l'abbiamo fatta, perché adesso siamo al paradosso, nel senso che il sindacato si deve sostituire al governo regionale per dare delle risposte, e noi le risposte potremmo anche darle. Noi sappiamo quasi per certo che Invitalia prenderà una grossa fetta di investimenti in Sicilia, per cui chiediamo a Invitalia, lo faccio io, faccio questo appello accorato dagli studi di TRM, che devo dire, intanto ringrazio anche a nome del mio segretario generale Gino San Marco per la grande sensibilità che avete sempre manifestato per le problematiche legate a questi ragazzi che sono venuti a manifestare sotto l'ARS con i bambini. E noi abbiamo
famiglie. Questa è un'immagine, tra l'altro, estrapolata tra tante proteste. Qua c'è sostegno alle imprese, no grazie, la regione lascia morire Sviluppo Italia Sicilia.
Assolutamente sì. E devo dire che noi diciamo a gran voce che intanto abbiamo intenzione, come Wilca, di portare tutti gli imprenditori fruitori delle misure di Sviluppo Italia Sicilia sotto l'ARS. E guardate che parliamo di centinaia di migliaia di imprenditori che hanno visto nascere crescere la propria impresa grazie alle misure di Sviluppo Italia Sicilia.
Tu prima hai detto una parola importante ed è quella che io ricordo quando ci siamo lasciati l'anno scorso, cioè la scorsa edizione: ricollocamento. Cioè, nel senso, io dentro di me ho detto Sviluppo Italia Sicilia finirà, perché insomma non può andare avanti, non può, perché i conti in rosso, vabbè, diciamo, allora però questi 75 lavoratori verranno ricollocati da altre parti. Non penso a una lettera di licenziamento, grazie, arrivederci, è stato un piacere. Che facciamo con i 75? Cioè, li mettiamo per strada gente. Non si mette per strada nessuno, gente che ha creato una famiglia, gente comunque che ha dato un supporto importante, perché parliamo di persone oneste, perché non mi risulta che ci siano stati casi di dipendenti che hanno fatto, insomma,
assolutamente no,
cattivo lavoro, assolutamente, giusto?
Anzi,
ti risulta?
Questi ragazzi hanno completato gli accreditamenti con la formazione proprio in virtù di una serietà, di una propria dignità professionale che li ha portati a lavorare per 16 mensilità senza poter percepire neanche un euro. A tal proposito, dico e chiudo, potrei portare come dire delle possibili, delle auspicabili soluzioni al governo regionale, che devo dire ieri, ahimè, la dottoressa Lobello, in qualità di vicepresidente della regione, assessore alle attività produttive, non ha fatto altro che mandare un dirigente, il quale, sollecitato da me, incalzato, ha detto: scusi, lei cosa è venuto a fare? Può darci delle risposte? Ci ha detto molto onestamente che non era lui la persona giusta, allora, a darci delle
intanto
risposte.
Intanto, se ci sono altri lavoratori di Sviluppo Italia Sicilia che stanno guardando la trasmissione, penso che qualcuno ci stia seguendo e vuole mandarci un messaggio, vuole partecipare, vuole dire la propria, nel senso, anch'io sono lavoratore di Sviluppo Italia Sicilia, mi sta finendo così, perché lo potete dire in diretta a 091 843 4324 fino alle 8:30, parleremo di questo tema. Ma dico, ma è possibile?
Le soluzioni ci sono, perché
che date voi?
Allora, ieri è venuto in commissione lavoro l'amministratore delegato nominato da Crocette, dottore Tufano, che è l'amministratore della SAS,
sì,
la quale SAS sarebbe anche disponibile a prendere questi lavoratori per poi farli transitare in altri dipartimenti. Bene, sì, noi diciamo al dottore Tufano grazie della disponibilità, però alla disponibilità poi devono seguire i fatti. I fatti sicuramente non devono trovarli, come dire, le soluzioni non devono trovarli i sindacati servono soltanto, devono essere il grimaldello per dare alla politica, come dire, un sussulto di dignità che oggi viene meno, perché siamo sotto la finanziaria e ad oggi non ci sono davvero delle proposte concrete per dare un po' di serenità a persone che da 2 anni non riescono neanche più a dormire.
Va bene, allora noi adesso faremo sedere, perché vorrei che fossi tu a preannunciarlo l'ospite che è già dall'altra parte.
Sì, è una persona davvero a cui devo dire grazie per l'impegno profuso in questi mesi. Si chiama Pietro Morina, è la nostra RSA Wilca all'interno di Sviluppo Italia Sicilia, che ha i dati ancora più tecnici rispetto al mio, che è un ragionamento più politico che tecnico. E devo dire davvero grazie a Pietro, che senza risparmiarsi un attimo ha frequentato, ahimè per lui, le aule del governo per capire se ci fosse un barlume di speranza per i lavoratori.
E allora, tra poco parleremo anche con lui, prima ci separiamo con la classifica, diciamo, giornaliera che c'è, quindi essendo oggi mercoledì abbiamo l'Italy Chart, è giusto? L'Italy Chart, appuntamento importante con la musica italiana che è in vetta alla classifica.
Italy Chart.
Buongiorno a tutti, a Valentina Cavare, ben ritrovati. Oggi mercoledì 26 ottobre, pronti per una nuova classifica? Oggi è il momento della nostra Italy Chart. Al quinto posto di oggi troviamo Elisa Stabile con la sua Bruciare per te. mese al quinto posto della Italy Chart. Al quarto posto rimane stabile anche questa settimana Unici di Network.
Guarda la bellezza della notte, saremo nati almeno un milione di altre volte. Le possibilità stanno sotto il tuo cuscino, ma il tempo ti dirà che il primo resta solo. Vedi, siamo andati sulla luna per fare foto che poi guarderemo a casa. Qualcuno ha detto che è stato detto tutto, però ha cambiato idea morendo in un abbraccio. E poi c'è un ricordo che non se ne va, o le strade rimaste a metà, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo
singolo di Neck, Unici, il quarto posto della nostra Italy Chart, mentre al terzo posto l'estate di John Wayne di Ralph e Gualazzi. Posto anche questa settimana per Rafael Gualazzi con la sua estate di John Wayne, mentre al secondo posto scende di una posizione Samuel con la sua risposta.
A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità, a quello che non hai mai chiesto, ad ogni dubbio che si accenderà, al cielo azzurro dietro un vetro, sguardo che si è perso ormai, all'innegabile paura che questa vita non mi basterà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa va a finire, troverò.
E Samuel Romano con la risposta, il secondo posto della Italy Chart di questa settimana. Mentre al primo posto, in salita, G come giungla di Ligabue.
G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. È sorto il sole su un piccolo mondo, e vecchi banchieri stanno pranzando. Ti devi spingere ancora più fuori, che qui sei cacciato o cacciatore. La polveriera su cui sei seduto aspetta solo il gesto compiuto, e tutti fumano e buttano cicche. Hai visto il fuoco come si appicca? G come giungla.
E Ligabue con la sua G come giungla, la numero uno di oggi, è la nostra Italy Chart di questa settimana. Anche per oggi abbiamo terminato. Vi aspetto domani puntualissimi per una nuova classifica, la Dance Chart. Da Valentina Cavare è tutto, sempre qui su Radio Med, la Senti la Guardi.
Italy Chart.
Pietro Morina, in questo caso l'RSA Wilca Sviluppo Italia Sicilia, per continuare e per finire questa parte dedicata ai lavoratori di Sviluppo Italia Sicilia. Tra poco presenteremo un libro con l'autrice che è già arrivata nei nostri studi, un libro molto molto interessante. Molto interessante quello che sta capitando a 75 lavoratori a cui è arrivata una lettera, o sbaglio?
Sì, sì, già con decorrenza 30 settembre abbiamo ricevuto una lettera di preavviso di licenziamento collettivo, dove di fatto dal primo gennaio ci renderà dei disoccupati.
Quindi voi avete come tempo novembre, dicembre per trovare una soluzione, anzi c'è qualcuno che deve trovare la soluzione per voi, perché sennò il primo gennaio ci sono 75 lavoratori a casa,
in mezzo alla strada.
E dico, ma perché ancora non si è trovata una soluzione secondo te?
Ma
dimmi chiaramente perché, insomma, la tua
sensazione.
Perché
se noi dobbiamo tenere, diciamo, ascoltare le parole dichiarate anche ieri dall'assessore Baccè in commissione lavoro, Moro, secondo lui la soluzione è già stata trovata, o perlomeno nell'ultima manovra di riforma finanziaria, nell'ultimo riordino che è stato il mese scorso, è stato varato un articolo, articolo 14, dove praticamente ampliando un contratto di servizio della SAS, il Servizio Sociale della Sicilia, questa società potrebbe acquisire il personale e le professionalità dei dipendenti di
Sviluppo. Tu mi stai dicendo che già la situazione è sotto controllo, il polverone che voi state facendo, il sit-in, le dimostrazioni. Noi stamattina ne stiamo parlando di Sviluppo Italia. Mi dici che tutto sotto controllo?
Secondo l'assessore sì, secondo il governo sì, ma secondo noi assolutamente no. Noi a due anni che diciamo facciamo battaglia, facciamo sit-in, cerchiamo di coinvolgere tutta la parte politica, sia quella di governo e quella dell'opposizione. Ieri in commissione lavoro, se non ricordo male, l'onorevole Lentini disse una cosa importantissima all'assessore Baccei. Il Parlamento ha votato delle norme sia nel 2014, nel 2015 e anche quest'anno, norme che a tutela per i lavoratori di Sviluppo della Sicilia non sono state mai applicate. Parto in primis con la legge l'anno scorso, l'articolo 35, dove la regione in via prioritaria doveva assegnare tutte quelle attività di assistenza tecnica a Sviluppo della Sicilia, attività che vanno ben oltre il budget di spesa della società. Però purtroppo non si capisce per quale motivo queste attività non sono state mai assegnate. Faccio solamente un esempio, perdonami, una commessa importante fra cui noi abbiamo fatto numerose battaglie, abbiamo presentato anche un esposto alla Corte dei Conti, l'assegnazione dell'avviso 7. Era una commessa che garantiva per 3 anni un fondo di 5 milioni di euro alla società che... deliberato dalla giunta di governo secondo anche la normativa dell'articolo 35, dall'articolo 35 doveva essere assegnato direttamente a noi, purtroppo non è stato assegnato come tante altre attività, però dico, non entriamo nel merito di quali sono. Io dico solamente una cosa: noi ci occupiamo, a parte di finanza agevolata da sempre,
Sviluppo Italia è conosciuta per questo motivo.
Da quando siamo diventati società in house al 2008 ci siamo sempre occupati anche di assistenza tecnica per conto della regione. Dico solamente questo:
la regione non ha bisogno più di voi.
L'assistenza tecnica è un qualcosa ambita da molte società esterne, da molte società private, da molti consulenti, quindi materialmente Sviluppo Italia Sicilia e i dipendenti di Sviluppo Italia Sicilia forse sono un elemento scomodo per tante cose.
Perché mi stai dicendo che è scomodo? Perché avete dei costi superiori a chi è esterno?
Assolutamente no, faccio solamente l'esempio: noi da 2 anni ci occupiamo dell'accreditamento degli enti formativi, e a tuttora è un contratto in essere a Sviluppo Italia Sicilia.
Che scade quando?
Scade teoricamente, scadeva nel 2018, 31/12/2018.
Sì.
Però se questo scade, quando noi definiremo di essere dipendenti di Sviluppo
Italia
Sicilia.
È normale questa cosa, cioè che c'è un contratto non in essere a una società della regione che però rischia, c'è ormai licenziata perché c'è il preavviso.
È una domanda che ho fatto più volte in diverse occasioni all'assessore Baccei, non mi ha mai saputo rispondere.
Benissimo.
Ti dico solamente
assessore Baccei, perché non risponde a sti ragazzi, a sti lavoratori? Assessore Baccei, dove si trova in questo momento a Roma? Dov'è l'assessore Baccei? Hai visto l'assessore Baccei?
Perché l'assessore Baccei dovrebbe rispondere alle nostre domande? Mi assumo tutte le responsabilità, posso dire una cosa?
Sì.
Io vorrei che fosse a Roma e se ne tornasse a Roma.
Benissimo, lei. Bello forte.
Dico una cosa sola, io dico perché la regione Sicilia a fronte delle attività che noi svolgiamo è consapevole che assegnandole esternamente il costo sarebbe molto più alto, per non dire triplo. Perché sciogliere, dismettere una società come quella nostra, privarsi delle professionalità che hanno i dipendenti di Sviluppo Italia Sicilia e non trovare una soluzione, come dire, da premettere?
Sì.
Noi siamo 75 dipendenti, non siamo migliaia.
Appunto.
Se noi parliamo in termini di per quantificare il lavoro, noi potremmo solamente assimilare l'1% della senza tecnica della regione siciliana.
Benissimo. Pietro, fermati un attimo, non andiamo troppo nel tecnico perché abbiamo una telefonata. Però se non è Baccei, a meno che non è Baccei, sarà qualche dipendente, sarà qualche lavoratore o qualcuno, non lo so. Pronto? Chi ha il telefono? Con chi parliamo?
Pronto, buongiorno Angelo, lavoratore di quasi ex gruppi della Sicilia.
E questa è una cosa che a me proprio mi date pugnalate al cuore quando dice quasi ex. Cioè lei ha ricevuto questa lettera di preavviso, se non cambia qualcosa, il primo gennaio Angelo
è a passeggio.
Caro Angelo,
dopo aver fatto, finanziato e costruito centinaia di posti di lavoro per altre persone.
Ecco, lei si immaginava un finale così? O meglio?
Con questa politica sì, anche peggio.
Bene, è una cosa stranissima sentire lavoratori di una società della regione Sicilia che dicono dal sindacato ai lavoratori: con questa politica regionale io me l'aspettavo. Cioè sembra un controsenso, perché dovrebbe essere un'azienda che, come dire, viaggia di comune accordo con la regione, con l'assessorato di riferimento, invece scontro totale, Angelo.
Purtroppo abbiamo dato troppo fastidio a società esterne di cui anche l'assessore Bacce potrebbe molto chiaramente parlare, e quindi togliendo grosse fette di capitale sul mercato del lavoro, della consulenza, dell'assistenza, che eravamo da eliminare quanto prima. Non si capisce per quale motivo la regione acquista per oltre 10 milioni di euro una società per fare delle attività sul territorio regionale, e oggi in Italia costruisce un'altra società in Italia partecipate per andare a svolgere il compito fatto da Sanitalia Sicilia, togliendo l'assistenza tecnica alle società regionali, che prima ha venduto alle varie regioni per svariati milioni di euro, sì, incassando 30, 40, 50 milioni di euro. Ora riprende i lavori che prima gli doveva cedere e lo fa attraverso un'altra sua società. Non capisco per quale motivo Crocetta non vada in televisione a gridare su queste cose. Ma la mia domanda che volevo fare stamattina era un'altra, sì, perché ormai diciamo sulla società c'è ben poco da fare, visto che c'è l'interesse totale. Alla domanda fatta all'assessore Baccei per quale motivo non avesse predisposto un fondo di liquidazione come per tutte le società partecipate, lasciando quindi i lavoratori con 15 mensilità arretrate di stipendio e contributi non versati e via dicendo, risponde con i lavori che ho seguito ieri che nessuno gli ha mai chiesto questo fondo di liquidazione della società partecipata. Vorrei capire, è vero che non gli è mai stato chiesto il fondo di liquidazione o mente? O forse qualcuno che lo doveva chiedere non l'ha mai chiesto e si è divertito a tenere 75 persone senza gli stipendi per 15 mesi e oltre?
Allora, grazie Angelo, in bocca al lupo.
Prego, buongiorno.
Pietro.
Rispondo anche ad Angelo, nel senso che se noi parliamo che questo fondo di liquidazione, come ieri ha detto Baccino, non gli è stato mai chiesto, se parliamo in termini forse formulare per iscritto la richiesta, questo forse non è mai stato fatto. Però ricordo che il 13 giugno in una commissione bilancio e lavoro congiunta il liquidatore, come anche tutte le organizzazioni sindacali, hanno chiesto questo fondo di liquidazione a Baccei. Lui rispose semplicemente che non esiste una normativa affinché
una società partecipata
possa ricevere questo fondo di liquidazione. Ricordo solamente che anche se noi siamo una società partecipata al 100%, siamo sempre una società privata e apparteniamo al diritto pubblico, al diritto privato. Il diritto privato prevede che il socio istituisca il fondo di liquidazione per una società che viene messa in liquidazione. Quindi non capisco perché la regione, o nella persona, sempre ripeto, purtroppo batto sempre sull'assessore Baccei. Io voglio concludere dicendo
velocemente
una cosa. Allora, ieri lui si è preso degli impegni seri.
Baccei si è preso gli impegni con voi di sviluppo,
con noi, con la commissione lavoro, dicendo che entro 20 giorni darà delle soluzioni dettagliate su questo passaggio dei dipendenti alla SAS, su come verremmo inquadrati, perché logicamente quello è importante, e sul fondo di liquidazione, che a questo punto io invito anche il liquidatore Andrea Vincenti, l'avvocato, a formulare quanto prima all'assessorato. E quindi
facciamo una cosa, Pietro, io devo dare la linea al GR, quindi dobbiamo salutarci. Noi tra qualche settimana vogliamo capire se i 75 lavoratori di Sviluppo Italia entreranno in SAS.
Speriamo.
Detto così, cioè nel senso, c'è speranza, quindi caro Angelo che mi hai chiamato, tutti gli altri che sono i lavoratori in questione, non perdiamo la speranza, perché entrate
da un'altra parte. La speranza è l'ultima a morire. Speriamo che non come abbiamo detto anche ieri in commissione lavoro, che le famiglie sono mai al tracollo. 18 mesi sono pesanti. E come abbiamo detto,
18 speriamo, mesi senza stipendio.
Sì. E tra virgolette, in questi 18 mesi per la regione abbiamo svolto attività fino alla fine. E dico solo una cosa, speriamo che, io dico, invito ai miei colleghi di tenere duro, andiamo avanti, capisco che le forze ormai sono esaurite, e che è quello che abbiamo paventato anche ieri, che qualcuno possa
alta dovete tenerla.
No, l'attenzione deve essere per forza alta, e quello abbiamo detto, che qualcuno possa fare qualche gesto in consulto dettato dall'esperazione, speriamo di no. Quindi auguriamoci che anche una volta, dopo 2 anni, il presidente Crocetta si faccia avanti e prenda in mano la situazione.
Danny, secondo te Crocetta che fa? Si farà avanti? Assumiti la responsabilità, anche ironicamente. Quindi che farà?
Non lo sai,
vabbè, non ti vuoi esporre, stai tranquillo, Crocetta, ci penso io, Crocetta si faccia avanti con questa e con altre vertenze aperte e con altre situazioni aperte. Tra l'altro ci sono ancora dei mesi in cui lei fa il governatore, poi non è che lo farà a vita, quindi magari si toglie tutti questi problemi in questi mesi.
Siamo solo 75, non siamo
75. E allora, grazie a te, grazie. Naturalmente torneremo, aggiornatemi tra qualche settimana. Senza linea altro. Al GR Med con Gualtiero Sanfilippo, le notizie importanti di questa mattina, a tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati, nuova edizione del GR Med, queste le notizie di oggi. Duro colpo alla famiglia mafiosa dei Mazzei, meglio conosciuti come i Carcagnusi, famiglia legata ai Corleonesi. La polizia di Catania ha arrestato 17 persone, tra cui il reggente Sebastiano Mazzei, figlio del boss già detenuto Santo Mazzei. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, furto, ricettazione e altri reati con l'aggravante dell'organizzazione mafiosa. E quella di ieri è stata una giornata elettrica per via delle proteste nel centro contro la ZTL da parte dei negozianti. Dopo la protesta, dove ci sono stati anche atti di vandalismo commessi durante il corteo, ha tuonato il sindaco: noi non tolleriamo alcuna forma di ricatto o minaccia che ha come unico risultato quello di condizionare Palermo con subcultura di illegalità e mafia. Da capire adesso se il sindaco voglia o meno concedere un incontro ai commercianti. Assemblea dei lavoratori della SIS invece nel cantiere di Viale Francia a Palermo. Accanto ai 250 operai che da un momento all'altro potrebbero essere licenziati, anche i colleghi che hanno perso il lavoro quest'estate. Venerdì previsto uno sciopero e un corteo, sono quasi 500 le persone, gli operai di tutte le età, che chiedono tutele, chiarimenti e l'intervento delle istituzioni. Sempre per rimanere in tema di vertenze, vi ricordiamo che venerdì è anche il giorno del caso Almaviva, con il vertice al Ministero dello Sviluppo Economico. La cronaca: un furgone di sigarette dei Monopoli di Stato è stato bloccato e rapinato da 2 o 3 banditi in piazza Indipendenza a Palermo. A bordo di un'auto e una moto hanno affiancato il furgone e hanno costretto i dipendenti dei Monopoli a portare il mezzo carico di sigarette ad Altofonte, dove le sigarette sono state trasportate su un altro furgone e portate via. Varrebbero circa 100.000 euro. Incidente mortale a Catania, dove una persona, probabilmente un pedone, ha perso la vita. È accaduto alle prime luci di questa giornata, ennesima, quartiere a nord-ovest del centro, nei pressi della rotatoria che aggancia la circonvallazione a via Palermo, a pochi passi dall'ospedale Garibaldi. La dinamica però è ancora tutta da chiarire. Sul posto ci sono i sanitari e la polizia municipale. Sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire il 28 ottobre le cerimonie per l'inaugurazione del sito UNESCO di Palermo Arabo Norman e delle cattedrali di Cefalù e Monreale. Una targa sarà posta dal capo dello Stato all'ingresso del sito seriale di Palermo. La cerimonia darà il via a un programma di 3 giorni che all'interno del circuito delle manifestazioni delle vie dei tesori comprende un convegno e la notte bianca dei monumenti UNESCO. Avviso AMAP: l'AMAP informa che per lavori di manutenzione alla tubazione di alimentazione del serbatoio Petrazzi Bazzo in zona Cruillas a Palermo, dalle 8 di questa mattina fino alle 20 di dopodomani si potranno verificare disagi di erogazione idrica nella zona nord della città di Palermo, dall'asse di via Notar Bartolo fino a Mondello. L'erogazione idrica però tornerà alla normalità venerdì. la viabilità e il meteo, traffico sulla 29 e sulla statale 113 all'altezza di Cefalù e Capodorlando. A Palermo invece rallentamenti tra via Chirone e via Porta di Mare causa lavori di scavo per guasto telefonico, chiusura parziale di viale delle Alpi per lavori di scavo sulla rete fognaria, per gli stessi lavori rallentamenti anche in via dell'Arsenale. Il meteo al mattino cielo sereno, poco nuvoloso in tutta l'isola ma con tendenze al passaggio di velature sempre più estese, temperature minime in lieve ulteriore aumento. Nel pomeriggio invece da nord la tendenza è per un aumento della nuvolosità ovunque, più estesa a partire dalla sera ma ancora senza precipitazioni, temperature massime in lieve calo ad ovest fino a 30 gradi ad est. Questa era l'ultima notizia di questo GR Med, ci sentiamo e vediamo intorno alle 9.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
E questa è la parte che ci porta alle 9 di mattino on air. Presentiamo un libro che abbiamo già la copertina grazie alla regia di Ino Sfameli. Vediamo in grande schermo Barbara Giangravè, Inerti, arriva, ritorna a Palermo. Eccola qua con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, è un libro molto bello, io non l'ho finito di leggere. Io ho letto una prima parte, quindi non è facile anche per la tempistica, vorrei che me lo raccontassi tu questa mattina. È partissimo però da la dedica che tu hai fatto a te stessa, perché mi ha colpito il fatto che tu hai vissuto gli ultimi 4 anni come
se fossero 40.
Perché?
Perché in mezzo a tanto precariato professionale, devo dire, ho fatto parecchia fatica, da un lato, e dall'altro la gestazione di questo libro in toto è durata 4 anni, quindi ho fatto fatica anche nella mia prima esperienza letteraria. E sono stati anni, devo dire, particolarmente pieni, intensi, quindi ho ritenuto, diciamo, opportuno alla fine fare questa dedica a me stessa. Per una volta mi sono dedicata a qualcosa.
È una sorta di, ci sono dei personaggi, c'è Lucia, c'è Alfredo, c'è l'altra protagonista, come si chiama? Gioia, Gioia ovviamente. Persone che ovviamente sono state romanzate, nel senso c'è. Però dietro ci sono delle storie incredibili e c'è una storia di denuncia fondamentalmente che parte tutto da lì. Io non so, lei che è autrice, ci daremo del tu, però insomma era scenico, tu che sei l'autrice, non so se vuoi partire poi dal messaggio che vogliamo lanciare questa mattina con questo libro. Magari molti non lo sanno, ma c'è una denuncia forte e importante che vogliamo fare anche questa mattina attraverso il tuo libro.
È una denuncia rispetto a un presunto traffico di rifiuti in Sicilia che, stando a quello che mi ha detto Carmine Schiavone un paio d'anni fa, un anno prima di morire, in Sicilia sarebbe cominciato almeno una decina d'anni prima rispetto alla Campania. Cioè lui mi ha detto la camorra di fatto non ha inventato niente, cosa nostra.
Tu quando hai
teneva già questo business 10 anni prima.
10 anni prima. Tu quando hai incontrato, per chi non lo conoscesse, non l'ha conosciuto, anche a livello mediatico, Carmine Schiavone era, come dire, il capo indiscusso della camorra.
Era già un collaboratore di giustizia.
È un collaboratore di giustizia. Tu quando l'hai incontrato, Schiavone?
Noi ci siamo sentiti telefonicamente nel gennaio del 2014.
Quindi non fisicamente.
No.
Hai avuto solamente una conversazione telefonica.
Telefonica, sì.
Sono stati minuti per te importanti, perché avevi la possibilità di parlare con uno che indubbiamente ha conosciuto parte della storia illecita della nostra nazione, della Sicilia e non solo.
Io l'ho contattato perché poco prima erano stati desecretati i verbali della sua audizione in commissione parlamentare d'inchiesta. Si faceva riferimento, per quanto generico, alla Sicilia come luogo di intombamenti, e quindi chiaramente io avevo tutto l'interesse a capire se lui potesse indicarmi dei luoghi. E da qui è nato questo incontro telefonico. E lui non mi ha indicato dei luoghi specifici, spiegandomi anche il perché, dicendomi la camorra era vincente in Campania, perdente in Sicilia. Non Cosa Nostra non consentiva sostanzialmente una co-conduzione dei traffici, a differenza di quello che avveniva in Campania. Però è là lui mi dice: Cosa Nostra ha cominciato prima di noi, in qualche modo loro hanno preso spunto da noi, purtroppo non siamo mai secondi a nessuno.
Tu sei una ragazza giovane, perché abbiamo la stessa età in pratica, ma non fai mistero, visto che sei nata nel 1982, lo scrivi nel libro, quindi hai è un'annata magica questa, crea e ha sfornato veramente persone di buona volontà. Non dico talenti, perché poi sono gli altri a dirlo, a giudicarci, noi dell'82, però persone di buona volontà. Fa strano sentire una ragazza giovane come te parlare così, anche con una tranquillità, non so se apparente, non so se dentro di te c'è un'ansia, c'è una voglia di scoprire la verità, ma 34 anni non è che è facile ritrovarla in altre tue coetanee.
Tanto premesso di che per 10 anni ho fatto la cronista, poi mi sono dedicata un ulteriore omaggio personale, che è stato quest'anno sabbatico che sto dedicando interamente al libro, e quindi a girare in Italia per le presentazioni del libro. Io avevo cominciato proprio da cronista a raccogliere materiale per un'inchiesta che non è poi approdata ad una conclusione.
Perché hai lavorato?
Quando è cominciata tutta questa storia ero a Sicilia Online, era un sito al 50% diciamo di appartenenza del Giornale Sicilia, che poi ha chiuso. Dopodiché insomma ho girato parecchio. Poi...
Qualcuno ti ha mai detto, noi stiamo parlando del libro, stiamo parlando di te, stiamo parlando del libro, perché dobbiamo anche stimolare la curiosità anche a leggere, perché leggere questo libro, per questo sto facendo queste domande. Qualcuno ti ha chiesto e ti ha detto in questi anni, questi ultimi anni, perché ti stai occupando di questo? Ma perché devi parlare di questo? C'è qualcuno ti ha impedito? Hai capito che c'era una sensazione negativa attorno ai tuoi chiedere?
Più che altro non c'era l'interesse a parlarne, quello sì. E in Italia la terra dei fuochi campani è diventata caso nazionale, in parte grazie anche a Schiavone, che chiaramente...
C'è.
In quel contesto è stato molto più preciso nell'indicare luoghi, modalità e responsabilità. Non esiste un caso siciliano nazionale, però di fatto, di questo me ne sono resa conto girando per l'Italia, questo è un problema che sentono veramente dappertutto. Cioè, qui c'è un paese con un nome inventato, che è Acremonte, che è un paese, è un comune siciliano perché in Sicilia è ambientata la storia, ma che tranquillamente potrebbe essere un comune di qualsiasi regione d'Italia, perché laddove sono andata in giro, soprattutto nei centri medio piccoli, mi hanno detto: ah, però sai, anche qua noi abbiamo questo tipo di problemi e non se ne parla.
In Sicilia perché non se ne parla?
Non c'è l'interesse.
Con la salute dei cittadini?
Probabilmente.
Tu pensi che ci siano siciliani che continuano a morire perché nel sottosuolo ci sono rifiuti tossici?
Probabilmente sì, continuano ad ammalarsi e purtroppo anche a
Tu
morire.
Pensi che ci siano aree non bonificate, che sono sotterrate, quindi c'è, insomma, magari ci sono dei campi sopra, ci sono, cioè, non so.
Non sono aree non bonificate, sono aree che direttamente non sono mai state individuate con esattezza. Quindi sì, direi di sì.
Ma ce ne sono diverse, secondo te? È concentrate in alcune parti della Sicilia in modo particolare?
Questo non lo so. Io mi sono mossa quando ho cominciato, sentivo i racconti degli abitanti di 3 diverse province della Sicilia. La cosa che mi ha colpito è che persone che non si conoscevano, che non si conoscono tra di loro e che comunque vivono in aree differenti, poi sostanzialmente mi raccontavano tutte la stessa cosa. Cioè, mi parlavano tutti di un aumento apparentemente non giustificato di tumori che colpiva i loro paesi.
Ma qualcuno ti ha raccontato proprio di aver visto con i propri occhi
scaricare fusti durante la notte?
Durante la notte e poi coprirli?
Sì.
Ma che in questo momento la magistratura è riuscita a scoprire, o ci sono proprio questi siti che non si conoscono?
Ufficialmente non si conoscono. Magari chi mi ha detto di avere visto questi movimenti notturni mi ha anche detto dove, ma ufficialmente non si conoscono.
Vabbè, e allora, noi adesso ci fermiamo un attimo, abbiamo il guarda che serata e poi torniamo a parlare del libro. Vabbè. Mi sembra veramente interessante. State con noi, tra poco torniamo in diretta. Sono le 8:49, dopo aver visto i programmi in prima e seconda serata su TRM Canale 13, ci sarà anche una ricca programmazione come ogni giorno su Radio Med, perché ho menzionato TRM 13 e Radio Med perché noi ogni mattina siamo in radiovisione da lunedì al venerdì con Mattino Nair. Anche questa mattina state partecipando tantissimi, insomma lo avete fatto in base agli argomenti che vi abbiamo proposto. Domani ci sarà un'altra puntata interessante, si parlerà di musica sul finale. Nella parte centrale avremo anche l'avvocato Nino Calega in studio con in collegamento il dottor Antonio Ingroia, perché si parla di referendum, c'è un dibattito, poi anche queste personalità importanti della nostra Sicilia diranno qualcosa anche domani mattina qui da noi. Ma siamo con l'autrice di Inerti, questo libro molto interessante, facciamolo vedere, grazie Barbara Giangravè, questa bellissima anche foto in bianco e nero della copertina. Me la vuoi, chi ha fatto sta foto?
Questa foto l'ha fatta un fotografo palermitano molto bravo, si chiama Antonio Curti, e abbiamo sostanzialmente riprodotto nella location questa ambientazione di Agremonte, sì, delle campagne intorno a questo paese. E il layout è assolutamente semplice, essenziale, minimalista direi quasi, che comunque è quello prevalente della casa editrice. Però l'ambientazione è tutta nostra, e poi ci tenevo particolarmente perché conosco bene lui, il suo lavoro, che lo facesse Antonio, e soprattutto che fosse una foto assolutamente originale.
Per chi sta ascoltando questi minuti e non ha ascoltato la parte precedente, la troverete su YouTube. Io vi invito ad ascoltare anche la chiacchierata che ci siamo fatti prima con lei. Però se dovessi stimolare la curiosità del telespettatore o radioascoltatore a comprare questo libro, come in un minuto, cara autrice, convinceresti il pubblico? A te la telecamera e il microfono.
Aia, allora, questa è la storia di Gioia Lantieri, che si svolge sostanzialmente su un doppio binario, un binario pubblico e uno privato. C'è la storia, diciamo, della ricerca di prove di questo traffico di rifiuti, e c'è anche la sua storia personale più intima, familiare, per cui questa ragazza comincia a muoversi sulla scena con una lettera di licenziamento, e da lì decide di cambiare vita, di lasciare la città e di tornare al paese delle origini, e lì, volente o nolente, deve cominciare un altro lavoro di ricerca che è proprio suo personale.
E quanto c'è nella protagonista del libro, dell'autrice?
L'incipit, la lettera di licenziamento, perché è la mia.
Quando sei stata lì, perdona, ma ci sorridiamo, cerca l'autoironia, prendersi un po' così, non troppo sul serio, perché sennò la depressione è dietro l'angolo, sai, gli attacchi di panico ti arrivano proprio c'è l'attacco di panico. Quando sei stata licenziata?
Dicembre 2011.
Sì.
E il libro è stato scritto nei primi due mesi del 2012, come reazione a quello che mi era capitato.
Ad oggi, ovviamente, tu ti occupi ormai, cioè stai spingendo il libro, è diventato...
Per quest'anno sì,
perché tu mi dicevi prima, mi sono preso un anno sabbatico.
Sì.
Che significa? Che tu dal 2017, finendo in giro il tour per far conoscere il libro e chissà quale situazione si può sviluppare dopo, perché nessuno lo sa, vuoi ritornare, come dire, in carreggiata, hai già un tuo obiettivo, un tuo sogno che vuoi realizzare, che cosa...
No, potessi decidere io, non tornerei più indietro, nel senso che mi piacerebbe fare esclusivamente questo nella vita, però non è detto che mi riesca.
Palermo, Roma, Milano, Trento, Cagliari, qual è la città dove vorresti passare il tuo futuro?
Per scrivere Palermo va benissimo.
Per lavorare?
Per fare la scrittrice, intendo, Palermo va benissimo.
Sì.
Per lavorare come sto lavorando quest'anno, poi chiaramente devo girare. E mi va bene anche questo. Però di base, diciamo,
di base Palermo
mi sta bene stare qua.
Va benissimo. Lo consigli a tutti, questo libro? Inerti.
Io sono di parte, ovviamente lo consiglio.
No, sai, ci sono degli autori, delle autrici che dicono: questo libro è consigliato a un pubblico adulto, a un pubblico colto, va bene per la fascia popolare. Cioè, ci sono, ovviamente, in base un libro fa bene leggerlo a tutti quanti, però c'è qualcuno, non lo so, debuluccio di cuore, che è meglio che eviti di leggerlo?
No, ti dico che sicuramente non è un libro per bambini, quello, insomma, bisogna essere onesti.
Anche se lo spiegate ai bambini, i bambini cresceranno meglio.
Quello senz'altro, però magari è il caso di accompagnarli nella lettura.
Non c'è dubbio. Tra l'altro, hai pensato mai di scrivere la sceneggiatura e fare un film?
Non credo di essere all'altezza, francamente.
Ma qualcuno, leggendo, ha detto: ma potrebbe essere anche bello per il cinema questa storia.
Qualche lettore me l'ha detto.
Quindi io sono un altro che te lo sta dicendo.
Ti inseriamo in lista.
Dobbiamo trovare i soldi.
Ho
un produttore, insomma, qualcuno. E tra poco ci salutiamo, ci sono le notizie, tra l'altro oggi c'è Gualtiero Sanfilippo, che rivediamo, volto del TG Med, che è anche scrittore, quindi consiglierò anche a lui di leggerlo. Vabbè, ti faccio un po' di
pubblicità,
un po' di marketing, senta a me. E allora, è coetanea mia, è nata nel 1982, se tu mi dici che sei nata a luglio, ti giuro ti offro il caffè tra poco.
Sono più grande, sono nata ad aprile.
Io ho capito, il nostro Vidal ad aprile, quindi va bene.
Una settimana prima di te.
Hai capito? Però il caffè se lo merita tra poco. Però prima ci sentiamo le notizie con Gualtiero Sanfilippo. Cosa è successo nell'ultima mezz'oretta? News.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Nuova edizione del GR Med, queste le notizie di oggi. Duro colpo alla famiglia mafiosa dei Mazzei, detti Carcagnosi, famiglia legata ai Corleonesi. La polizia di Catania ha arrestato 17 persone, tra cui il reggente Sebastiano Mazzei, figlio del boss già detenuto Santo Mazzei. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, furto, ricettazione ed altri reati con l'aggravante di organizzazione mafiosa. Dietro l'omicidio di Salvatore Nicosia, ucciso a fucilate nel suo negozio di autoricambi il 12 settembre scorso a Vittoria, nel Ragusano, ci sarebbe un affare andato a male. Questo è quanto emerge dai quattro fermi eseguiti dalla Polizia di Stato nei confronti di quattro indagati: Giacomo Iannello, che da mesi aveva un contenzioso d'affari con la vittima, suo padre Carmelo, Ivan Cacciola e Giuseppe Scionti. Secondo l'accusa, Giacomo Iannello aveva dei rancori nei confronti di Nicosia, legati a motivi economici per affari in cui erano soci e che erano andati a male. Vista la stazza della vittima, detto Turi Mazinga, perché molto forte fisicamente ed esperto di arti marziali, avrebbe organizzato una spedizione in quattro per non essere sopraffatti. Quella di ieri è stata una giornata elettrica per via delle proteste contro la ZTL da parte dei commercianti dei mercati storici. Durante il corteo sono stati denunciati atti di vandalismo e il sindaco ha tuonato: non tolleriamo alcuna forma di ricatto o minaccia che ha come unico risultato quello di condizionare Palermo con subcultura di illegalità e mafia. Da capire adesso se il sindaco voglia o meno accettare un altro incontro con i commercianti. Migranti ancora vittime nel canale di Sicilia. Al termine della giornata di ieri, per i soccorritori impegnati in diversi interventi contemporaneamente, sono state tratte in salvo 500 persone, ma insieme a loro sono state recuperate 13 salme, per cui salgono a 55 i migranti che hanno perso la vita negli ultimi 10 giorni. Incidente mortale a Catania, dove una persona, probabilmente un pedone, ha perso la vita. È accaduto alle prime luci di stamani, Enesima, quartiere a nord-ovest del centro, nei pressi della rotatoria che aggancia la circonvallazione a via Palermo, a pochi passi dall'ospedale Garibaldi. La dinamica è ancora tutta da capire. Sul posto ci sono i sanitari e gli agenti della polizia municipale. L'AMAP informa che per lavori di manutenzione alla tubazione di alimentazione del serbatoio Petrazzi Bazzo in zona Cruillas a Palermo, dalle 8 di questa mattina fino alle ore 20 di domani si potranno verificare disagi di erogazione idrica nella zona nord della città di Palermo, dall'asse tra via Notar Bartolo e Mondello. L'erogazione idrica comunque tornerà alla normalità venerdì. Viabilità, traffico sulla 29 e sulla statale 113 all'altezza di Cefalù e Capo d'Orlando. A Palermo invece rallentamenti tra via Chirone e via Porta di Mare, causa lavori di scavo per guasto telefonico. Chiusura parziale di viale delle Alpi per lavori di scavo su rete fognaria e per gli stessi lavori rallentamenti in via dell'Arsenale. Il meteo: al mattino cielo sereno e poco nuvoloso in tutta l'isola, ma con tendenza al passaggio di velature sempre più estese. Temperature minime in lieve ulteriore aumento. Nel pomeriggio invece da nord la tendenza è un aumento della nuvolosità, ovunque più estesa a partire dalla sera, ma senza precipitazioni. Temperature massime in lieve calo ad ovest fino a 30 gradi ad est. Questa era l'ultima edizione del GR Med, ma l'informazione TRM continua alle 12 col TG Med Flash e poi con una nuova edizione del TG Med alle 13:15. Grazie.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
L'informazione non si ferma mai, anche noi di Mattino Nero con il GR Med ci sono dei lanci, ovviamente anche minuto dopo minuto, che cerchiamo di darvi, in questo caso in primo piano anche su Repubblica, edizione palermitana online. La procura chiede l'obbligo di dimora per il deputato Dina, sollecitate misure di prevenzione per l'ex dell'UDC PM, rapporti con il boss è socialmente pericoloso. Questa è una delle notizie diciamo più importanti anche degli ultimi minuti. Beh, ne sapremo di più anche magari durante il corso della giornata attraverso l'informazione. Grazie alla nostra carissima autrice. Grazie. E in bocca al lupo per tutto. Noi torniamo domani alle 7:30 in diretta. Grazie Danny, grazie Luigi, grazie Gualtiero, grazie Ino, a domani. Sigla, sarà perché ti amo.